Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Caro saluto, amici in ascolto, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì, ancora orientato al Natale, ma che già guarda al nuovo anno.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Continuiamo a conoscere il significato di alcuni dei simboli natalizi a noi più cari. Lo facciamo con Monsignor Crispino Valenziano, teologo, uno dei massimi esperti a livello mondiale di arte sacra, intervistato dal padre Vito Magno.
Tra i simboli natalizi che più colpiscono è la stella. Qual è il suo significato cristiano?
La stella deve essere considerata da un doppio punto di vista. Dal punto di vista narrativo è quella che guida ad andare al Salvatore. Quando invece la vediamo da un punto di vista figurativo e quindi simbolico, la cosa diventa enorme. Cito un'antifona del 1 gennaio. Orta est stella es Jacob. È spuntata una stella da Giacobbe. La stella è Maria, allora. Un antico inno dice stella parit solem. La stella ha generato il sole, quindi Maria.
Quale evangelista ne parla?
Matteo, perché Matteo è quell'evangelista che ci tiene a ripresentare in chiave cristica quello che sono i presentimenti, le prefigurazioni del popolo eletto.
In genere la stella è raffigurata con una coda, cioè è una cometa, è anch'essa un simbolo mariano.
Sì, la cometa è una luce che ha un seguito. Spunta, sorge, ma poi cammina e si trascina dietro qualcosa di sé, perché la coda è una sorta di strascico. Allora la stella cometa è una stella che trascina, che porta con sé nella storia umana.
Simbolo per eccellenza del Natale è il presepio. Può spiegare il significato?
Il presepe ha due facce. Una faccia narrativa, perché far plastica o il racconto di Luca è presepe. Ma poi c'è il simbolico, e qui bisognerebbe vedere pezzo a pezzo. Prima cosa, la grotta. La grotta è l'oscuro che accoglie la luce, è la luce che brilla nelle tenebre. Difatti nel presepe la grotta è sempre illuminatissima. Due, nella grotta c'è una mangiatoia, c'è il fieno. Sai, dice, il fieno è inaridito, ma tu no, Signore, perché tu sei venuto come pane. Allora quella mangiatoia è già una prefigurazione del pane disceso dal cielo.
Come interpretare invece la presenza dei pastori?
Tanti li hanno interpretati in tanti modi, ma i pastori sono proprio loro, il popolo, e sono esempio di chi vigila. Perché dice Luca che c'erano pastori a guardia del loro gregge. Allora, i pastori che sono lì a vigilare perché i loro animali non siano disturbati, quando sono essi stessi disturbati da questa cosa strana, seguono il canto. prendono addirittura delle pecore con sé, vanno incontro a chi sarà l'unico vero grande pastore.
Gli angeli invece cosa stanno a significare?
È il loro momento, quello che cantano, Gloria in Excelsis, e Luca lo ripropone tale e quale per la Domenica delle Palme. Cioè praticamente questo canto, una volta che gli angeli lo hanno innestato per noi, con noi, deve rimanere innestato e propagarsi, perché noi diamo gloria a lui e lui porta pace a noi, all'universo mondo. E quindi gli angeli sono annunziatori di questo enorme, grandissimo messaggio salvifico.
Il racconto natalizio che ascoltiamo oggi, scritto sempre dal padre Egidio Picucci dei Frati Minori Cappuccini, ha come protagonista anche stavolta uno dei personaggi del presepe, il pastore, un pastore molto particolare. Il racconto è affidato alla voce di Franca Salerno.
Si racconta sulle ande etiopiche che mentre i pastori, trasognati per quello che avevano visto nella capanna chiara di luce e ventilata di ali angeliche, stavano tornando verso i greggi lasciati sulle alture di Betlemme e Maria accudiva il piccolo Gesù, un uomo entrò furtivamente nella grotta e si accomodò nell'angolo più buio. Sorpresa, Maria lo guardò con malcelata inquietudine. Un pastore tornato indietro? Arrivato in ritardo? O un ladro interessato ai due animali che riscaldavano suo figlio? La testa bassa, la barba arruffata e il mantello nero che gli copriva quasi l'intera persona alimentavano i dubbi. E Maria si fermò a guardarlo. Immobile, l'uomo notò quello sguardo, ma non tradì nessuna emozione. Arrotolò le mani sotto il mantello, sollevò leggermente il viso e incontrò lo sguardo di Maria che, rassicurata, continuò a sistemare i pannolini del figlio mentre Giuseppe affrontava il vento della notte in cerca di una brocca d'acqua. Finalmente l'uomo si mosse e a passi sicuri, brevi e lentissimi, si avviò verso la mangiatoia. Pochi metri, ma sembrò che ci impiegasse un'eternità. A mano che si avvicinava, si alzava come una bandiera sul pennone. La grotta sembrava non riuscisse a contenerlo. Finalmente arrivò alla mangiatoia e si chinò verso il bambino che gli sorrise e aprì le braccia come se lo aspettasse. Allora l'uomo aprì lentamente il mantello, si guardò intorno e piano piano, come se avesse paura di danneggiare qualcosa che gli stava sommamente a cuore, tirò fuori un batuffolo di stoffa che fece scivolare tra la paglia della mangiatoia. Lo coprì e uscì con la stessa lentezza con cui era entrato. Era un dono, dice il monaco che racconta l'episodio alla gente che sale al monastero la notte di Natale. Un dono lucido di tempo e di lacrime, offerto da Disma, il buon ladrone. Eccolo. E mostra una piccola croce, modello di quella su cui il pastore d'un tempo sentì promettersi il paradiso.
Come sempre guardiamo insieme alla domenica che segue il nostro incontro, domenica 5 gennaio, la prima del nuovo anno. Sarà la seconda dopo Natale. Ascolteremo il prologo del Vangelo di Giovanni. Don Fabio.
Ecco, ancora una volta proclamiamo questo testo che ci rallegra in questi giorni delle feste natalizie e viene contemplato questo testo così profondo. Questo testo che annunzia il principio, annunzia l'origine delle cose, riecheggiando il testo della Genesi, riecheggiando proprio le prime parole della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra, e qui dice: in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Ecco, questo è il principio delle cose. Questo è il grande problema della nostra vita. C'è un termine di San Paolo, la ricapitolazione in Cristo. Cosa vuol dire ricapitolare? Anakephalaios in greco, cioè quando le cose riprendono il loro vero capo. Noi abbiamo un problema di ridare l'ordine, la gerarchia alle cose. Le cose da dove partono? Cosa c'è all'inizio? Da cosa nasce quello che viviamo? Se noi non mettiamo al centro del nostro agire la relazione con Dio, le nostre cose nascono male, le nostre cose non vanno a finire bene, perché non c'è niente da fare. È come un cannone che deve sparare, se sbaglia di qualche grado sbaglia completamente proprio la destinazione del pezzo che emette. E così un piccolo errore all'origine del nostro essere diventa una grande distrazione dei nostri atti. Allora, in principio è il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, in Lui è la vita, e la vita è la luce degli uomini. Allora, qual è la luce della mia esistenza? Da cosa nasce la mia vita? Attraverso la tentazione che comparirà nel capitolo terzo della Genesi, la vita sembra nascere dalle mie iniziative. E così, nella seconda delle tre tentazioni che Gesù subisce nel deserto, lanciati dal pinnacolo del Tempio, cioè prendi tu l'iniziativa, costringi Dio a rivelarsi. E così mille volte noi ci troviamo in questa realtà. Stiamo di fronte alla nostra esistenza, con le sue contraddizioni, con le sue difficoltà, e crediamo che il punto è partire da noi. Il punto è noi muoverci, noi dare un impulso alla realtà, noi dare una svolta. E molto spesso si traduce in qualcosa di ancora più pericoloso quando lo pretendiamo dagli altri. Vediamo gli altri che stanno male, vediamo gli altri che non sono felici, e allora cosa diciamo? Li rimproveriamo. Vediamo gli altri che stanno sbagliando e noi crediamo che il problema qui è semplicemente dargli in testa la verità che sappiamo, rimproverarli, richiamarli e pretendere da loro un cambiamento. Ma il problema è che i nostri atti nascono da qualche cosa. Un errore nasce da qualche cosa. I nostri errori, i nostri annaspamenti nel reale nascono da origini che non abbiamo riconosciuto. Le cose nascono dall'amore di Dio. C'è una cosa che cambia la persona umana profondamente. Ci sono le cose più brutte, più orribili che l'uomo sa produrre, che sanno essere cambiate, possono essere trasformate solo quando all'origine dell'essere viene messa finalmente la luce dell'amore di Dio. In fondo, il nostro essere è angosciato, è vergognoso, è imbarazzato, è impaurito, perché nasce da un dubbio, nasce da una incertezza. In principio c'è il Signore, prima di tutto c'è l'amore di Dio, prima di tutto c'è questa luce che viene nel mondo e che illumina ogni uomo, perché se non ho questa luce, se non ho la luce di Cristo, cioè di colui che si è dato per me, di colui che a me mi ritiene importante, di colui che ritiene che io valga la sua fatica, io valga il suo sangue, io valga il dono completo, l'oblazione completa di sé, se io non parto da questo, io parto infelice, parto complicato, parto compresso da un problema di autogiustificazione. Accogliere questa luce, questa è la nostra battaglia. Celebriamo il Natale, prime domeniche, seconde domeniche, tutto quello che possiamo fare, celebreremo poi a seguire l'Epifania e abbiamo celebrato tutte le cose che possiamo. Sì, ma il problema è accogliere questa luce che è amore, che è accoglienza, che è importanza che Dio ha dato a noi, che è questo essere aperti a una prospettiva, vivere in relazione con Lui, vivere perché Lui ci ama, vivere perché Lui è luce, vivere perché Lui è la nostra luce. Allora, come si guardano i fatti? Io guardo le cose e le guardo come se fossi solo. Io guardo i problemi, guardo le difficoltà che ci sono nella realtà, le guardo sempre, come dire, con la tendenza, con il pericolo di misurare me stesso, la mia povertà. No, venne nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, ed è quella luce che splende nelle tenebre. Le tenebre sono la mia solitudine, sono la mia povertà, sono i miei dubbi, sono tutte le mie impotenze. C'è una tenebra che va illuminata. Quando bisogna avvicinarsi a una persona che sta distruggendo la sua propria vita, qui è il punto. In una maniera o nell'altra bisogna entrare in quella tenebra che conosciamo riscaldata, illuminata, rischiarata solo ed unicamente dalla tenerezza di Dio, e far entrare questa cosa qui, quella cosa che non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio solo può essere generata. Cioè non è il sangue, non è la discendenza, non è mio padre che me lo insegna, non è mia madre che me lo insegna. Se anche mio padre e mia madre sono santi, io però ho una sfida: accogliere in me la luce, e questa cosa nessuno lo può fare al posto mio. E né da volere di carne, perché per quanto io con la mia carne, con la mia sensibilità, col mio carattere cerchi di produrre l'eternità in me, non ce la faccio, non ci arrivo. Né da volere di uomo, nessuno me lo può imporre, nessuno mi può dare quello che solo Dio può dare. Noi tante volte crediamo di poter imporre con i nostri richiami, con la nostra forza, come già dicevamo prima, i cambiamenti alle persone. Solo Dio può generare il cambiamento nel cuore dell'uomo. Certo, ci sono tante belle qualità nella natura umana, e l'uomo con la sua buona volontà può fare tante cose belle, ma la vita che splende nelle tenebre, quella luce che è più grande della luce del sole, che è quella che illumina ogni uomo, che è per ogni creatura, quella luce lì viene solamente dal dono di Dio. È solo grazia, è solo regalo, è solo elargizione. Noi accogliamo poco la grazia del Natale, la grazia dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, il bene, il suo amore, la sua tenerezza, perché stiamo costantemente cercando di giustificare da noi stessi la nostra vita. Ma in principio c'è altro. Prima di noi c'è altro, più importante di noi. C'è qualche cosa in cui possiamo riposare. La vita la riceviamo, la grazia la riceviamo, la salvezza la riceviamo. Cogliamo l'occasione per augurare un anno pieno di grazie a tutti gli ascoltatori, per esortare tutti gli ascoltatori in questo volgere del tempo a aprire il cuore alla gratitudine, a non coltivare la tristezza, ma aprirsi alla pace, aprirsi alla luce nel profondo dell'anima e contemplare tutta la pazienza che ha con noi Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini. Cari amici, ormai ci siamo. Questo è l'ultimo appuntamento con Allargare gli Orizzonti per quanto mi riguarda. A partire da martedì prossimo, infatti, come già più volte annunciato in queste settimane, prende il via un nuovo programma, I Giochi dell'Armonia, che raccoglie la creatività e la tradizione dei due programmi storici della Radio Vaticana, Orizzonti Cristiani e Pagine e Fogli. I Giochi dell'Armonia vi farà compagnia ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 del mattino e in replica alle 17:35, e poi da lunedì alla domenica I Giochi dell'Armonia vi propone o ripropone le trasmissioni più note, alle quali siete più affezionati, della programmazione di Pagine e Fogli e di Orizzonti Cristiani, come ad esempio Storie, Faccia a Faccia Improbabili, Dalla Pagina al Microfono, Oggi Parliamo di, La Settimana del Papa e tanti altri. Dunque lo ricordo ancora: a partire da martedì prossimo 7 gennaio alle 7 del mattino, in replica alle 17:35, I Giochi dell'Armonia, e poi ogni giorno, inclusa la domenica, alle 21. Per quanto riguarda il commento di Don Fabio Rosini, ci saranno dei cambiamenti, sia per quanto riguarda il commento stesso e sia per quanto riguarda il giorno della messa in onda. Non ci troverete più il martedì, bensì il mercoledì. Dunque il prossimo appuntamento con il commento al Vangelo di Don Fabio Rosini è per mercoledì prossimo, 8 gennaio, alle 7 del mattino e in replica alle 17:35, all'interno dei I Giochi dell'Armonia. Ed è proprio tutto. Da Monia Parente, l'augurio di un sereno 2014.